sancho agachada. E nada, e nada, e nada.
Nada.
Centro social ocupada.
Nada.
Centro social ocupada. E mogo cazzancio agachada.
Curro, curro, aglio.
Quello si fa chiaro
perché
mamma e guardia casa sa detta pare. E lo spazio popolare non è buono
perché,
perché controculturale magari
perché,
rompo cazzo a troppa gente sì ma allora
perché,
tu mi vuoi rompere cazzo e no pure a te. Ma se sto sta narbature o staccio buono
perché,
perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare. Figurami se senti che tiene a ricere a me. Stronzate 40 anni di potere
perché,
perché a gente te ne fa messa fa stronziate. Tu mi manno celerina mi sgombera a me. Ma non basto manca niente mo te dico oi ne. Perché non mi fai più male a giambare ad attaccare.
Curro, curro, vaglio. Curro, curro, vaglio, io.
Andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che...
Allora buongiorno, eccoci qua, un po' di ritardo, comincia la trasmissione domenicale di Vengo Anch'io. Certo, diamo subito le coordinate di sopravvivenza della radio, perché diventa sempre più necessario ricordarle ripetutamente. La prima coordinata è il conto corrente postale, che è il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00 185 Roma, così uno va alla posta e versa il contributo. Si può fare più rapidamente e più praticamente per chi lo sa usare il sito della radio www.ondarossa.info, cliccare sostieni e lì si possono versare i contributi per la sopravvivenza della radio. Oltre a questa modalità è uscita la nuova scarceranda 2016, e sta andando bene nelle varie iniziative che si stanno presentando. Si può acquistare, partecipare alle varie iniziative scadenza che la radio dà per volta appuntamenti, oppure venire qui in radio e comprare direttamente qui in radio la scarceranda al costo di 12 euro, però una può essere destinata a un detenuto o per scelta di chi compra la radio, se magari c'ha qualche amico che gli vuole mandare un pensiero, oppure la radio sceglie un detenuto fra i tanti che ce ne fanno richiesta. Pertanto il sollecito è doveroso, insomma, c'è la scarceranda, è una promozione, diciamo, un'autoproduzione, una pubblicazione della radio, ormai va avanti da parecchi anni, che non è solo l'agenda, molto carina, utile per i vari appunti, appuntamenti, insomma, per l'agenda vera e propria. C'è anche un libro a fianco con molte lettere che vengono dal carcere. Insomma, penso che sia importante per i compagni, anche attraverso l'acquisto della scarceranda, aiutare e incoraggiare le iniziative di Radio Onda Rossa. Fatto questo, noi oggi, non lo so, delle volte cosa succede, perché partiamo con ragionamento, però poi i fatti incalzano e ci spostano sempre gli argomenti. Noi oggi avevamo preparato, volevamo parlare e ne parleremo di questa operazione che sta finendo in sordina, 4 miliardi per salvare tre banche.
Quattro banche,
4 miliardi dei soldi pubblici che, mentre si trovano per salvare le banche, non si trovano per affrontare per esempio i problemi dell'esodato, non si trovano i problemi per la sanità, non si trovano non ci sono risorse per far fronte alle cose sociali, ma sempre pronti a trovare soldi per salvare le banche. Le banche che sono sempre loro, mo è una coincidenza, ma una di queste banche salvate è della ministra Boschi, insomma.
Il presidente è il padre della ministra.
Insomma,
Boschi.
Prima hanno fatto il biscotto, adesso noi gli mettiamo il dolce sopra, perché al posto da fargli pagare i danni a chi l'ha fatti, quello loro lo chiamano il rischio d'impresa, però il rischio d'impresa è sempre a carico della fiscalità generale, perché quando ci sono i profitti sono propri. Quando noi volevamo parlare di questo, ne parleremo, ci avremo dei contatti. Volevamo parlare pure, perché l'ha fatto d'attualità, secondo noi era anche sto fatto del lavoro, no? Ormai abbiamo visto manifestazioni, scioperi, si susseguono per i rinnovi dei contratti, poi se ne esce Poletta e dice: ma che cazzo state a dire? Ormai il lavoro è superato, non è più un parametro l'orario di lavoro, ma ormai, no? Bisogna pensarla diversamente, cioè Poletti è quello che si è inventato e tutele crescenti, e queste sono le tutele crescenti: l'abolizione del contratto nazionale attraverso la fissazione per legge del salario minimo. Adesso, oltre al salario minimo fissato per legge, lui pensa che i lavoratori non devono avere più il legame legato all'orario di lavoro, ma diventano tutti liberi imprenditori dentro una catena di montaggio. O spiega pure, io non lo so se ci fa o ci è, però intanto questi fanno queste cose e la reazione è sempre più scarsa. Io penso che i lavoratori si devono rendere conto cosa sta succedendo. Prima di andare in onda mi è arrivato un messaggio, poi magari se ci avemo tempo faremo pure una corrispondenza. Troviamo i lavoratori che sono costretti, chissà quanti ce ne stanno in giro per l'Italia, a scioperare, a bloccare, non per un miglioramento economico, ma per farsi pagare quei quattro soldi, quella miseria di salario che gli dovrebbe essere garantito in cambio dei servizi. Sto parlando dei lavoratori della LTL, la ZTL, come si chiama questa azienda che ormai da 7 giorni fa il picchetto davanti alla fabbrica, e sono lì bloccati, ma non per altro, perché non le pagano da giugno, e non solo non le pagano, ma hanno annunciato che ne vogliono licenziare un 150. Insomma, questi stanno lottando, stanno lì ovviamente nell'isolamento totale. Ci sono solo dei gruppi sindacati, là sono spariti proprio, via, si sono dileguati dopo che hanno fatto i danni. Ci sono dei gruppi solidali e oggi stanno organizzando un pranzo di solidarietà a favore di questi lavoratori davanti al presidio di Tor Cervara. Se ci avremo tempo parleremo di quello. Però i fatti che ci incalzano oggi, noi non possiamo che ricordare quello che è successo ieri in Turchia, l'ennesimo attentato organizzato dal regime. Boh, fa come te pare, Erdogan dice che è una guerra da banda, di bande fra il PKK, ma io credo che il PKK sta subendo ormai, come è successo con gli attentati alla manifestazione, con i bombardamenti, gli attacchi, le carcerazioni dei giornalisti, no? Si sta inventando, ha persino per darsi un certo tono ha buttato un aereo dei russi, poi dice ma a me forse era meglio che non l'avremmo fatto, insomma, però la butta subito in caciara, sta cercando di avere un ruolo. E manca a farla apposta ieri, mentre c'era un comizio di questo presidente degli avvocati turchi, del popolo curdo, è stato ammazzato per strada. Una sparatoria, all'improvviso in mezzo a sto corteo, ho visto dei filmati, non si capiva chi era poliziotto, chi era l'assassino, via dicendo. Mo vediamo cosa succede, cercheremo un contatto, parleremo con questo. Non possiamo fare a meno di parlare della giornata che si apre oggi a Parigi, questa giornata che dovrebbero definire per la questione del clima. Insomma, io di questi non mi fido, l'hanno prima rovinato il mondo che sui stessi che ci vogliono salvare. Però lì a Parigi, dato che è successo quello che è successo, le libertà sono state sospese, hanno sospeso i diritti dell'uomo, non solo i diritti costituzionali francesi, ma si è spinto oltre, dice noi per poterci difendere noi sospendiamo pure i diritti dell'uomo, e hanno impedito alle manifestazioni che da tempo erano in programma. Sentiremo perché a Parigi invece i compagni non sono disposti a accettare questi limiti e vogliono andare ugualmente in piazza. Già questa mattina una parte dei manifestanti ha dato un primo segnale mettendo migliaia e migliaia di scarpe per le strade, scarpe, solo le scarpe, per simboleggiare la presenza non fisica ma simbolica, perché lì ci sono i divieti e non vogliono rischiare di essere messi in prigione. Vediamo cosa ci raccontano anche da Parigi. Ricordo pure che per questa giornata, per l'ambiente, per il clima, c'è un appuntamento anche a Roma oggi pomeriggio alle 14. Alle 17 c'è un appuntamento, no? Di quello che non cambia mai, ormai sono 70 anni, del popolo palestinese che lotta per la propria libertà, e anche quelli vengono definiti terroristi. Insomma, i popoli lottano per avere la propria patria, il proprio territorio, i propri diritti, diventano terroristi. Quelli che lo praticano il terrorismo vero e proprio, no? Diventa, invece sono, fanno azioni di polizia internazionale, si chiamano guerre umanitarie, guerre libertarie, perché tutto quello che è scatenato è proprio per questo, perché dovevano fare azioni di polizia internazionale, le guerre umanitarie, interventi umanitari per liberare la gente, ci siamo trovati a questo. E oggi pure continuano a parlare di guerra, guerra, con tre R, no? Perché sembra che il problema si risolve con la guerra. Vogliamo combattere l'ISIS, andiamo a bombardare l'ISIS. Dove sta l'ISIS? L'ISIS è un'ideologia scaturita proprio dalle scelte sbagliate da questo Occidente, che continua a ripetere che bisogna difendere i nostri valori. Quali sono i nostri valori? No, io pensavo che i nostri valori erano diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all'istruzione, alla scuola, no? Oggi invece per loro i nostri valori sono la pericena da difendere, i mercatini di Natale da difendere. E allora, mentre questi vengono autorizzati, anzi vengono istigati a fare più apericena, più concerti, viene impedito ovunque in Europa a poter manifestare il disagio sociale, il bisogno al lavoro, il bisogno alla salute. E loro dice: noi dobbiamo fare queste cose per difendere i nostri diritti. Ma i tuoi diritti non sono questi i diritti che noi difendiamo. Perciò cercheremo, no, dentro questo grande purpuri, di toccare tutti i temi. Mi sono allungato un po' in attesa di avere il primo contatto. Io chiederei di farlo per Parigi, ci facciamo raccontare da questa compagna che ha già partecipato anche domenica scorsa a Parigi. Hanno forzato i blocchi, alcune migliaia di persone si sono radunati, anche se l'hanno dovuto fare correndo, hanno fatto un corteo, e oggi forse vogliono ripetere l'evento. Ci faremo raccontare da chi a Parigi c'è, si trova lì come studio, è una compagna attiva nel legal team parigino, e vediamo cosa ci dice. La sentiremo in attesa che faccio la telefonata.
Ecco, mentre Ettore avvia, diciamo, i primi contatti, il primo contatto, come diceva egli stesso, riguarderà Parigi, noi diciamo questo, che chi ci ascolta avrà capito che oggi ci troviamo di fronte ad una trasmissione complessa, perché diciamo di argomenti in discussione ce ne sono tanti. Cercheremo di analizzarli per quello che possiamo, per quello che sapremo fare, anche con l'ausilio di compagni che verranno qui in studio e di altre compagne e compagni con i quali avvieremo dei collegamenti, di cercare di analizzare compiutamente perlomeno alcune cose. Dicevo, cominceremo con Parigi, perché a Parigi, come ricordava Ettore, oggi si tiene, siamo alla vigilia della conferenza dell'ONU sul clima, la cosiddetta COP21, che comincerà domani nell'area del Bourget, alla periferia, diciamo, di Parigi stessa. ci saranno invitati circa 190 paesi, si parla di decine di migliaia di delegati. L'obiettivo di questa conferenza è quello di vedere come si possono operare dei cambiamenti climatici, e sappiamo che in precedenza tutte le 20 conferenze precedenti non hanno approdato praticamente a nulla, e qui si tratta di vedere come rallentare e, se fosse possibile, fermare l'aumento della temperatura terrestre globale. Dico qui, ricordo questo a chi ci ascolta, che l'aumento dei gas serra, dovuto soprattutto alla combustione dei fossili e alla deforestazione, può creare dei danni enormi che vengono stimati nei prossimi 20-30 anni in misura tale che potrebbero, diciamo, oltre a squagliarsi i ghiacciai, sollevare di parecchie decine di metri i livelli degli oceani e dei mari e mangiarsi gran parte, diciamo, di alcune terre emerse su tutto il territorio, su tutto il pianeta, su tutto, diciamo, il globo terrestre. E queste misure dovrebbero essere ridotte del 40-70% queste emissioni entro il 2050. Se questo non avvenisse, se ci fosse un aumento della temperatura dai 2 ai 3 gradi, saremmo di fronte, diciamo, a qualcosa di molto 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 serio. Ora qui la questione politica è questa, che si riparte da zero praticamente dopo Copenaghen, l'ultima kermesse che c'è stata intorno a questi problemi che non ha approdato a nulla, si riparte praticamente da zero, e si tratterebbe di trovare un accordo perlomeno ventennale. Ma questa pure è una questione che dai primi, diciamo, rumors che vengono non sarà una cosa semplice, perché questo accordo dovrebbe essere vincolante, dovrebbero essere stabiliti dei parametri vincolanti ai quali tutti gli stati che concorrono a un tale accordo dovrebbero sottostare. Però io sentivo Giacomo che già l'altro giorno Kerry ha detto che lì gli Stati Uniti non si sentono di vincolarsi, diciamo, ad un accordo, per l'appunto, scusate il bisticcio di parole, vincolante. E questo, quando queste posizioni vengano assunte dagli Stati Uniti, a catena poi vengano assunte da altri. Quindi siamo in presenza di una possibilità intorno alla quale la mobilitazione di intere popolazioni su tutto il pianeta dovrebbe essere determinante, perché altrimenti pure questa volta potremmo fare un buco nell'acqua. Io non so se già ci abbiamo
la telefonata. Pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, come va a Parigi?
Come va? C'è un grande movimento. Devo dire che con un bel po' di sorpresa ci sta parecchia gente. E la coalizione clima, come aveva già annunciato nei giorni precedenti, ha messo le scarpe in Place de la République, Piazza della Repubblica, perché appunto ci sta in stato d'urgenza, quindi non si può manifestare, chiunque manifesta viene arrestato, e quindi loro, per non disobbedire alle leggi, hanno pensato di mettere le loro scarpe in modo simbolico per far vedere che avrebbero voluto manifestare ma non possono. Viceversa, decine di collettivi, centri sociali e associazioni di varia natura hanno deciso di disobbedire e quindi si sono organizzate per manifestare. La manifestazione ufficialmente inizia a mezzogiorno, in realtà è già da un'oretta che parecchi gruppi piuttosto copiosi di persone si stanno avviando verso Place de la République e le vie limitrofe. E sappiamo che ci sta un certo numero di poliziotti, soprattutto in borghese, e vabbè, anche le solite camionette iperarmate intorno alle vie, insomma. E, però vabbè, l'umore è abbastanza, come dire, carico, e la situazione per il momento sembra tranquilla, e quindi vediamo un po'.
Senti, ma anche domenica hanno fatto una manifestazione a favore dei migranti, diciamo, dei lavoratori migranti, anche quella domenica era vietata, ho visto dell'immagine, me l'hanno fatta far di corsa, però la manifestazione c'è stata, erano pure qualche migliaio di persone, insomma, se ci puoi raccontare già com'è è andata domenica e come si potrebbe svolgere la giornata di oggi.
Allora, rispetto a oggi non abbiamo veramente alcuna idea di come potrebbe andare, perché comunque la manifestazione internazionale, c'è stata un'organizzazione che è partita da settembre e quindi di fatto sono venute un sacco di persone anche dall'estero, e quindi per oggi veramente non sappiamo quanti saremo, chi saremo, cosa vogliamo fare, perché è stato, tutta l'organizzazione che abbiamo fatto da settembre ad oggi è stata completamente annullata da, purtroppo, dai drammatici attentati che hanno creato un casino, e quindi per oggi non sappiamo cosa succederà. Rispetto a domenica invece è stata un po' una prova che abbiamo voluto fare, e quindi la manifestazione in sostegno ai migranti era stata lanciata già da tanto tempo, l'abbiamo fatta lo stesso, ce l'hanno fatta fare anche se c'era un dispositivo militare veramente estremo che ci ha messo pressione, senza cariche, è stata comunque abbastanza tranquilla, ma ci ha messo pressione per farci andare. Invece noi, piuttosto che andarci, abbiamo marciato praticamente correndo, manifestato correndo, e quindi lì per lì sembrava che tutto fosse andato bene, eravamo tutti contenti perché non c'erano stati problemi, eccetera. E invece la mattina seguente 58 ragazzi presenti al corteo si sono ritrovati un richiamo in questura, un richiamo in questura che però non è stato, cioè nessuno si è deciso di prendere una decisione politica e nessuno ci è andato. E il giorno dopo si sono ripresentati, le guardie si sono ripresentate a casa di queste 58 persone. E alcuni sono stati trovati, altri no, e gli hanno detto, insomma, li hanno minacciati dicendogli che sono sotto controllo e che se verranno colti a partecipare ad altre iniziative durante questo stato d'urgenza verranno arrestati. Quindi minacce più o meno chiare, più o meno dirette.
Ma la Francia, inoltre, che è il paese della liberté, legalité e fraternité, ha fatto quasi un centinaio d'arresti preventivi.
Allora,
per questa cosa, anche se il presidente Hollande che dice che bisogna riprendere la vita come prima, bisogna stare per le strade, però lui pensa ai mercatini, alla parigena, ai concerti.
Esatto.
Non gli piacciono le manifestazioni. L'unico limite che c'è sta per la sicurezza è che non ci devono essere assemblamenti di protesta.
Esatto.
Cioè che come si concilia dello spirito libertario dei francesi?
Ma guarda, è molto positivo perché allora sono tutti quanti molto arrabbiati, anche perché sì, gli attentati hanno fatto paura, hanno scioccato tutti quanti, chiaramente, però già dal giorno dopo, venerdì, ci sono stati gli attentati, sabato comunque la gente stava per strada, i negozi erano aperti, c'erano le attività, i bambini stavano al parco, le piazze erano comunque piene di gente, certo non piene come una giornata normale, però comunque la gente stava in giro, la metro pure era piena, quindi diciamo che la reazione agli attentati non è stata di terrore come si leggeva sul giornale. Rispetto allo stato d'urgenza invece c'è una notevole incazzatura, e purtroppo c'è da dire che i giornali, ma proprio tutti, fanno un terrore mediatico veramente allucinante, cioè su tutti i giornali si legge guerra, morti, guerra contro l'ISIS, insomma tutte immagini e parole di terrore che vogliono proprio aumentare gli animi rispetto alla paura. E quindi chiaramente questo attecchisce insomma su gran parte di persone, però allo stesso tempo c'è anche l'incazzatura rispetto a questa cosa dell'eliminazione dei diritti sostanzialmente, alla quale i francesi non sono assolutamente abituati, perché qui comunque prima di tutto questo casino effettivamente c'era una libertà di espressione che insomma rispetto all'Italia cioè, si vedeva la differenza, insomma qui veramente tutti possono dire qualsiasi cosa veramente anche cose allucinanti che non si potrebbero sentire, però gli era concesso dirle, invece adesso no. Comunque un'altra cosa positiva invece è che per esempio ieri abbiamo fatto, allora praticamente per questa COP sono venute tre carovane da tre parti differenti della Francia. E loro sono effettivamente arrivate tutti i giorni, facevano delle tappe, queste carovane sono fatte con le biciclette e con i trattori degli agricoltori, perché vabbè rappresentano delle lotte in alcune zone che vengono chiamate zone da difendere, ovvero delle zone naturali che sono sotto sono a rischio di essere distrutte, vuoi da un aeroporto, vuoi da zone militari, vuoi da costruzioni edili di varia natura. E quindi hanno fatto queste carovane, sono partite 10 giorni fa, ogni giorno facevano 3 chilometri per avvicinarsi a Parigi. Ogni giorno venivano fermati dalle guardie, bisognava negoziare, bla bla bla. Alla fine sono riuscita ad arrivare a una cittadina, un villaggio nella periferia, cioè nella periferia, nella regione di Parigi. E ieri, senza autorizzazione, si sono avvicinati verso Parigi e hanno occupato la piazza di fronte a Versailles, al castello. Ed è andata tutto bene, ieri comunque c'era 300 persone circa, compresi i trattori, ed è andata tutto bene, quindi insomma si spera bene anche per oggi. Dopodiché bisogna vedere se continuano, se perseguono con questa strategia che ci fanno fare la manifestazione e poi il giorno dopo tutti arrestati, quindi bisogna aspettare. E poi volevo dire anche un'ultima cosa, gli arresti effettivi ce ne sono stati 6 a dei ragazzi e ragazze.
Ma parecchie firme hanno dato pure, almeno dalle notizie che ci abbiamo qui.
No, le firme sono 6. Le firme sono 6 e dal 25 al 13 hanno l'obbligo di firma 3 volte al giorno. Tra l'altro i bastardi le hanno messo l'obbligo di firma presso delle questure lontanissime da casa loro. C'è stato un ragazzo che deve fare 1 ora e mezza all'andata e 1 ora e mezza al ritorno per andare a firmare 3 volte al giorno. Quindi immaginatevi, la vita di queste persone è stata completamente annullata. E tra l'altro sono andati a scegliere delle persone che erano molto impegnate nell'organizzazione di questa manifestazione, di queste 2 settimane di manifestazioni e azioni varie. Quindi hanno creato un non poco casino. E poi vorrei pure sottolineare un'informazione che ieri è stata data alla radio. È stato letto un comunicato per denunciare questo ragazzo Joel che è stato arrestato ed è stato presentato nel comunicato ma anche in altri giornali come il capo tra virgolette della legal team e della coalizione. Ecco, questa in realtà è un'informazione errata, perché in realtà questo ragazzo, che purtroppo il suo nome è su tutti i giornali di tutto il mondo, la sua grande felicità, in realtà non è il legale della coalizione, ma è un compagno anarchico che era impegnato nella legal team, non della coalizione, ma la legal team è un collettivo, insomma, legato a nessuno, che ha messo a disposizione i contatti degli avvocati e informazioni giuridiche per chiunque. Quindi anche la coalizione poteva farne uso, ma insomma non era il lega. Non era l'avvocato o il rappresentante della legal team della coalizione. Mi ci tiene molto a sottolineare questa cosa, dato che comunque la coalizione 21 è un network di associazioni abbastanza ambigue, ricevono anche dei finanziamenti da delle aziende tipo la BMW, tipo un'azienda francese nucleare che è impegnata nel nucleare, quindi insomma ci tiene a sottolineare che non è assolutamente legato direttamente alla coalizione.
Bene Giulia, ti ringraziamo. Noi eventualmente, se serve, faccio uno squillino solo per capire che c'è necessità di richiamarti, eventualmente ti richiamiamo, arrivi in piazza, vedi come vanno le cose, noi andiamo avanti fino alle 2, fino all'1, insomma. Cioè, se ci serve ci fai uno squillino, noi poi capiamo, o mi mandi un messaggio così ci racconti quello che in piazza realmente sta avvenendo, che so che stai per andare, ancora non sei arrivata.
Sì, va esatto, bene. Stiamo facendo ancora il punto di situazione. Va bene, se ci deve essere bisogno vi diamo allora.
Ci aggiorniamo. Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, buona giornata. Ciao a tutti e a tutte.
No, Ettore, qui ecco, per far capire a chi ci ascolta cosa sta avvenendo in questi giorni a Parigi, qui si tratta di una kermesse, come hanno definito alcuni giornali, diciamo di un appuntamento di 12 giorni che vede la presenza di 152 capi di Stato, tra capi di Stato e Premier, capi del governo, E la situazione, il quadro per far capire cosa sta accadendo a Parigi, Giacomo, è questo. Le Bourget intanto è una zona nella periferia di Parigi, a una quindicina di chilometri di distanza dal centro di Parigi, e qui questo vertice si apre in questo contesto, in un contesto totalmente militarizzato. C'è una presenza di 15.500 poliziotti schierati nella regione parigina, dei quali 6.300 nella capitale, all'interno proprio di Parigi in quanto tale. 2.800 circondano l'area dove avviene questo summit, e in base alla richiesta della prefettura, questo mi faceva venire in mente quello che ci diceva Giulio, c'è un compagno che deve andare a firmare un'ora e mezza, non so come faccia, perché un'ora e mezza non so se si riferiva di cammino o di auto, perché in base alla richiesta della prefettura parigina c'è il divieto di usare l'auto e di usare al minimo i trasporti pubblici. 1.000 persone, lo ricordava Ettore, sono state respinte alla frontiera, 24 militanti ambientalisti, quindi non ferocissimi saladini che stanno lì con il coltello tra i denti, ma 24 militanti ambientalisti stanno in soggiorno obbligato. Questa che dovrebbe essere, Giacomo, un appuntamento che dovrebbe poi riguardare le sorti dell'intera umanità, e torna al quale la mobilitazione dei cittadini, degli abitanti, la sensibilizzazione degli abitanti avviene in un clima di tutt'altro genere, e io non so che cosa, diciamo, questo possa produrre. Gli intenti, lo ricordava all'inizio, sono quelli di contenere il rialzo, l'aumento della temperatura del pianeta intorno sotto i 2 gradi centigradi d'aumento da qui ai prossimi 30 anni. Però questo qui è una questione che dovrebbe vedere, a differenza di tutte le altre summit e conferenze che si sono svolte fino al 2009, l'ultima a Copenaghen, dovrebbe vedere qualcosa di diverso, dovrebbe arrivare, diciamo, a stabilire in maniera chiara, precisa, degli accordi vincolanti. Ma intorno a questa questione già qualcuno scalpita, già qualcuno recalcitra, perché sa, intorno a queste questioni, sì, c'è una telefonata, pronto?
Sì, no, buongiorno a tutti voi. Chiarissime le cose che stavi argomentando, Serafino, perché è proprio così. Questi summit sono un grande risveglio di energia, di soldi, e alla fine non producono i risultati. È una vetrina della vanità, parliamoci chiaro, soprattutto del capitalismo, perché tutti i popoli che lì sono 150 stati, ma alla fine conterà il fatto che Obama si incontra con Putin, magari su uno strapuntino, come hanno fatto ad Antalya in Turchia, azzerando ovviamente tutta la comunicazione, che sarà molto varia, molto estesa, eccetera, e diranno: ma noi che ci frega questo clima, tanto noi siamo il capitalismo, e quindi procederemo a fare i nostri affari assolutamente in tutti i campi, dalle energie alle armi, ovviamente, come stiamo facendo. Ora, l'argomento è peregrino, nel senso che questa terra è unica, no? Purtroppo ci dovremo stare fin quando ci staremo, non so che cazzo gli consegneremo a quelli che verranno dopo. Qualche scienziato intelligente dice che già abbiamo consumato la terra, e quindi non ce n'è un'altra, bisognerà andarsene a trovare un'altra da qualche altra parte. E però si cerca di mettere, la speranza è sempre, no, l'ultima speme, di metterci una toppa. La toppa ce l'avano messa con l'accordo di Kyoto, per cui al 2020 dovevano essere prodotte il 20% di energie rinnovabili, doveva essere eliminato il 20% di anidride carbonica, e bisognava procedere ovviamente verso una situazione climatica accettabile. Così ancora non lo è alla data attuale, ovviamente, eccetera. Nel mondo economie come quella cinese, economie come, esatto, quella turca, economie come quella sudafricana, ma anche americana, continuano a mandare avanti le loro centrali a carbone, continuano a costruire armi di devastazione di massa, come vengono dispiegate in tutte le guerre. Voi pensate solamente all'uranio impoverito, che viene utilizzata a pien mani da ogni punto di vista. Pensate a queste strane bombe di petrolio che butta Assad ovviamente nei confronti dei suoi antagonisti, e quindi quello che può accadere. L'accordo dovrebbe essere addirittura sull'innalzamento di 2,5 gradi alla fine di questo secolo, ma gli scienziati, ma la gente normale, coloro i quali vedono il clima sulla propria pelle, immaginatevi i tsunami che sono prodotti da terremoto, questo è vero, ma che dimostrano come si vive in gran parte del pianeta e che coinvolge miliardi di persone. Il top della temperatura innalzabile dovrebbe essere sotto l'1,5 gradi. Dentro questo percorso ci dovrebbe essere l'azzeramento di tutte l'uso del carbone, innanzitutto ovviamente nelle centrali, ma anche nella siderurgia, ma anche appunto nei cicli industriali. Successivamente, e nello stesso tempo, i fossili, che sono ancora petrolio, gas, ma sono anche biomasse, ricordiamocile, insomma, eccetera, e ogni 5 anni dovrebbe essere aggiornato questo accordo per poter verificare se le cose sono andate avanti così o meno. Ma dice Naomi Klein, non lo diciamo noi, non lo dice Arunda Rossa, non lo dico io, eccetera, che il tutto sta dentro un gigantesco abuso di potere che rischia di trasformare il summit in una farsa. Immaginatevi, lei è andata, credo che sia già arrivata a Parigi per presentare questo film sulla catastrofe del pianeta, film che ha fatto in proprio col proprio marito che è un regista, eccetera, e che sta per entrare nelle nostre sale. Credo che prima di dicembre noi lo potremmo vedere. È un film documentario, sembra molto girato bene per far capire l'impegno anche di questa compagna, di questa ambientalista che vuole mettere i piedi nel piatto e quindi non si ritira indietro con la sua attività di scrittrice ma anche di promulgatrice. Io non voglio farla lunga, dico solamente che noi qui ognuno si dovrebbe prendere l'impegno. L'impegno ovviamente del governo italiano è contro qualsiasi accordo del COP21. Perché è contro? Perché Renzi ha già fatto una legge disastro che si chiama Sblocca Italia, che permette ovviamente di fare trivellazioni dappertutto. Ieri c'è stata una grossa manifestazione ad Ancona di tutti coloro i quali sono contro le trivellazioni. In questo caso ha rilasciato qualcosa come 1800 licenze di trivellazioni in tutto l'Adriatico e prospiciente alla Sicilia, che permette di trovare ovviamente gas, idrocarburi, petrolio, robaccia che non esiste o che esiste in quantità limitatissime, perché se no ci aveva già pensato l'ENI da moltissimi anni, visto che è il monopolio qui in Italia. In questa vicenda si inserisce anche la strategia energetica nazionale, quella deliberata da Monti, che prevede appunto tutto gas, quindi i gasdotti che provengono dalla Grecia, passano per la Puglia, vengono su, si ricollegano con quelli dell'Alta Italia, prevede i rigassificatori, questa bestia ovviamente che si mettono a mari, che inquinano i mari di per sé perché usano tanta di quella varecchina per poter limitare il riscaldamento del prodotto, chiaramente, che viene passato da liquido a gas, eccetera, che prevede i grandi depositi nazionali. Il secondo punto della strategia energetica nazionale appunto sono la ricerca di idrocarburi e l'invenzione di una nuova energia che si chiama la geotermia di secondo livello, che permette ovviamente situazioni telluriche da far paura. 3,5 Richter e ne stanno, ha licenziato qualcosa come 60 licenze in tutta Italia. Vi dico queste due chicche: addirittura a Ischia vuole fare una centrale geotermica nella vecchia Terma Romana, per chi la conosce, e addirittura a Pozzuoli nei Campi Fergrei. Capite dove cazzo arriva la speculazione, la volontà del profitto, eccetera. Terzo punto, gli agrocombustibili, e questa è una delle politiche che già ha visto il disastro del Brasile con tutta la deforestazione vivente e via di seguito, e che permette l'utilizzo falsamente alternativo, che invece di produrre i fossili produco carburanti a partire dai transgenici, che sono il sorgo, che sono la soia e via di seguito, il mais anche via di seguito, quindi con un prodotto chimico, con un procedimento chimico e tira fuori l'etilene serve per Allora, se noi riusciamo a farla sta battaglia in Italia, perché sennò se riempiamo la bocca, anche oggi la manifestazione è molto importante, perché ce ne sono 70 in tutto il mondo, da Londra a Sydney, ieri c'è stata quella a Melbourne che ha visto 70.000 persone in piazza, ce ne saranno ovviamente a Rio de Janeiro, dappertutto, insomma, e via di seguito, perché non potendo, anche per le limitazioni che avete appena raccontato, che ci ha raccontato la compagna dalla Francia, pensate, tra quei 1.000 che dovevano venire in Francia e che gli è stato impedito, cioè la gran parte sono di Via Campesina, cioè sono quei proletari, quei contadini che lavorano la terra solo per magnà, grattano la rogna, si diceva in Italia, c'era quei poveri ovviamente organizzati in Brasile dai Senterra che raspano ovviamente quelle poche terre incolte ovviamente c'era per poter campare, per poter dare una dimensione alla propria esistenza che gli manca e che essendo dichiarati ovviamente gli ultimi reietti, immaginate cosa succede in India e quant'altro, insomma, gli è stato impedito di arrivare. Perché è ovvio che loro ponevano un'opzione determinante, il clima, la terra, la storia, il destino si vive, ci si candida a organizzarlo solo se si lotta, perché senza la lotta ovviamente non si va da nessuna parte.
A me pensa che l'ISIS è complice di sto sistema, perché l'aiuta proprio, no, a limitare queste libertà di protesta con la scusa del terrore. Insomma, mi sembra che l'ISIS è il rovescio della medaglia del capitalismo, insomma.
Sì, se voleva cogliere un risultato l'ISIS, ovviamente la prima vittima siamo tutti quanti noi, perché sono messe in discussione le libertà fondamentali, e queste libertà fondamentali
però,
in Francia durano fino al 26 febbraio, votate da tutta l'Assemblea Nazionale, destra e sinistra insieme, li mortacci loro. Questa sarebbe fraternité, ugualité, eccetera, eccetera, insomma, quello che c'ha la Marsigliese che viene abusivamente cantata ovviamente in tutta Italia ad ogni piesso spinto. Non lo diciamo noi che in Francia c'è uno stato di polizia, in questo momento c'è uno stato di polizia, la polizia non ha bisogno di nessun mandato di perquisizione, nessun mandato da parte della magistratura per perquisire, per arrestare, per organizzare divieti. Tutto è un eccesso ovviamente mandato sotto la bandiera della lotta al terrorismo, fanno quello che gli pare. È una preoccupazione che ci riguarda, non è che riguarda solamente la Francia, intanto riguarda anche noi, perché in gran parte anche ai compagni che volevano salire in una specie di carovana a partire dal nord, ovviamente valicando il passo lì a mare di Ventimiglia, dove c'è stata tutta quella mobilitazione a sostegno dell'immigrazione che la Francia ha represso come l'Italia ovviamente ferocemente, gli è stato impedito di entrare a questi gruppi di compagni con le biciclette, per cui capite bene che già è in atto tutto questo. Comunque sia, noi apriremo, credo, Rotonda Rossa manterrà questa finestra aperta fino all'11 di dicembre, quando si concluderà. La compagna credo che abbia la possibilità, la capacità, ma non avremo solamente queste, poi fornirò alla radio alcuni altri ricercatori che sono già arrivati a Parigi e che proveranno a entrare anche nei luoghi del summit ovviamente, eccetera, per capire e per darci il polso della situazione. Quello che ci dispiace enormemente, ma che speriamo di rimediare, il 12 di dicembre era prevista la manifestazione internazionale a Parigi, sicuramente si sarebbero viste qualcosa intorno alle 100.000 persone. Mi auguro che i parigini e i compagni che sono potuti arrivare riescano a darci la dimensione che invece chi se ne frega, anche con molta oculatezza, di tutti i divieti e riuscire a stare in piazza comunque. Ma il 12 dicembre per noi è una data epocale, una data fondamentale, è uno spartiacque ovviamente che ci separa dallo Stato borghese, perché quel 12 dicembre del 1969 la borghesia provò il colpo di Stato, o quantomeno provò ad autoconfermarsi ai danni del proletariato, dei cittadini, eccetera, usando le bombe.
Anche lì sono atti terroristici, no?
Eh sì, noi presumo che il 12 dicembre, quando invece ci hanno impedito ad andare a Parigi, facciamo in modo che ci siano le manifestazioni un po' dappertutto e sicuramente anche a Roma.
Senti Vince, intanto l'appuntamento di Roma, che sta girando, diciamo, più che altro tra la posta elettronica.
Allora, l'appuntamento di Roma è oggi alle 14, diciamo che tra le 14 e le 14.30 ancora si starà intorno a Piazza Campo di Fiori. Inizialmente era stata convocata da Piazza Farnese, ma sapete, a Piazza Farnese c'è l'ambasciata francese e quelli comandano, ovviamente, no? E quindi avete visto quanto è leccaculo Renzi nei confronti di Hollande, e quindi potete ben capire.
Mica solo d'Hollande.
C'hai ragione.
Ha baciato la mano ai principi sauditi, si è inchinato a Erdogan.
Era solo per dire, argomentare. E Campo dei Fiori,
Stenterello.
Sapete quanto è piccola, quindi nell'immediatezza, quando non ci si contiene più, gira, il corteo si formerà su via di Corso Vittorio. Il tratto è breve, non è che è un tratto lunghissimo, da Corso Vittorio proseguirà verso Piazza Venezia, da Piazza Venezia al Colosseo. Lì, quindi in un'ora, ma massimo dire tanto, si concluderà la manifestazione. Poi comincerà un concerto, c'è un concertone, ovviamente, eccetera, hanno dato tutti l'adesione, che non si prestava.
Come si concilia pure con l'appuntamento dei palestinesi all'Esquilino?
Per noi ovviamente la bandiera palestinese è essenziale, faremo inizialmente parte di questo corteo, ma sicuramente ci dirigeremo nell'immediatezza a partire dalle 17 a Piazza dell'Esquilino, dove i giovani palestinesi, in questa drammatica ulteriore vicenda che li accomuna, ancora ieri sono stati uccisi altri due giovani palestinesi e via di seguito, staremo a dare manforte a questa vicenda nella giornata mondiale della Palestina. Pensa, se ci deve esistere a distanza del 1948 ancora una giornata mondiale per la Palestina, significa che siamo messi veramente male. E quindi l'appello ai compagni giovani e meno giovani di essere presenti, di dare manforte a tutte e due le iniziative, e soprattutto ovviamente a quella palestinese, tenuto conto che l'altra, sia per il momento in cui vive l'apertura di Parigi, sia per la quantità di associazioni che ne fanno parte, comprese la critica che faceva la compagna alla kermesse che ci doveva essere anche a Parigi, ma insomma è molto importante che il pomeriggio inoltrato lo viviamo accanto e a dare manforte ovviamente alla resistenza palestinese.
Bene, ti ringraziamo. Adesso
ciao, grazie a voi.
Cambiamo argomento dopo questa telefonata. Cercheremo di parlare anche di questi fatti gravi che sono successi in Turchia. Cercheremo dei contatti, che tu sai di chi stiamo parlando. Cercheremo Simonetta, ci abbiamo qui Luciano che segue perfettamente tutta questa storia, perché poi si collegano tutti questi eventi che stiamo cercando di raccontare. Ti ringraziamo e ci sentiamo. Ciao. Va bene, allora metto uno stacco musicale per prepararci al seconda parte.
Perché voglio dire, è stato, scusa, cioè, siccome tu hai citato Tronti, mi è rimasta una cosa che voglio semplicemente far riferimento al fatto che, appunto, a proposito di coerenza, no, delle proprie posizioni, mi è capitato, come sarà capitato a qualcuno, di leggere le ultime posizioni espresse da Tronti in un'intervista su un giornale popolare, La Repubblica, ed è veramente sconfortante e molto irritante il fatto che un personaggio che comunque è stato importante all'interno della sinistra, sedicente rivoluzionaria e poi anche, voglio dire, un rientro all'interno del PC con tutti, no? E poi adesso la posizione assolutamente allineata e coperta. Comunque, insomma, il problema è questo.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene, quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà.
Allora, ritorniamo in voce. Abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno.
A tutti. Buongiorno. Niente compagni, io non vi nego che sono un pochettino a disagio e quindi, come dire, cercare magari ecco di capire ecco anche lo spirito di questa telefonata. Io vorrei dare un piccolo contributo in quanto matematico. E, diciamo, negli ultimi 8 anni, insieme ad altri 15 colleghi delle varie aree che vanno dalla biologia alla statistica, sociologia, insomma, una cosa abbastanza grande per quello che è la situazione qui a Roma, abbiamo sviluppato un modello matematico molto complesso e vi dico insomma che consta di circa 172 equazioni ad anello di retroazione correlate ed è un modello e quindi non è la realtà, però è un modello insomma che abbiamo sviluppato cercando di essere il più aderenti possibili sulla situazione relativa del pianeta, sul consumo delle risorse e tutto quanto insomma quello che insomma appunto come ha detto insomma che avevamo previsto nelle varie discipline e anche nelle correlazioni fra le varie discipline. Allora, negli ultimi 6 mesi abbiamo fatto elaborare dal modello quello che potrebbe essere appunto l'andamento da qui a 6 anni. E purtroppo mi dovrei dirlo, ma sembra che non ci sia più niente da fare. E tornerete, ve lo dico in quanto matematico e non come parola politica, sociologica o di pie illusioni. E non c'è niente da fare perché si va verso la catastrofe. Ora, io spero che sia un modello sbagliato, che vi siano dei correttivi che possano essere apportati. Però purtroppo è venuto fuori la cosa più importante, è che l'inerzia del sistema è talmente grande, talmente massiccia, che non è possibile prendere e frenare o tirare il freno a mano o svoltare in maniera repentina. Non è possibile. E quindi niente, ecco, soltanto questo.
Va bene?
Ciao.
No, Ettore, dico una cosa. Certo, siamo tutti consapevoli, chi ha un minimo di intelligenza è consapevole che la situazione è difficile, però insomma, sai, stiamo attenti pure a dare questa rappresentazione che da qui ai 6 anni, nei prossimi 6 anni, non ci sia niente da fare, perché questo qui ci disarma, ci mette, diciamo, di fronte a una tale frustrazione che non sapremo non solo cosa fare, ma anche cosa dire a questo punto. Credo che un sano pessimismo debba essere abbinato pure ad un ottimismo da ragione. Cerchiamo di combattere, di lottare per evitare che appunto si arrivi alle catastrofi.
Beh, questa ipotesi di cui parlava il compagno poi insomma è anche legata a una riflessione che forse dovremmo fare sulla sostenibilità del modello di sviluppo, nel senso che probabilmente lo sviluppo del capitalismo e il fatto che molti paesi abbiamo una telefonata.
Pronto?
Sono Gavino, buongiorno a tutti voi compagni. Io penso una cosa, sentendo questo ultimo intervento, che al di là dei numeri importantissimi, ma c'è qualcosa di più concreto, e anche al di là di quelle che sono le catastrofi prossime, bisogna vedere quello che è successo quest'estate, per esempio, con quel caldo eccezionale che c'è stato. C'erano, qui a Como c'erano i pronto soccorso intasati, non ricevevano più nessuno, gli ospedali non ricoveravano più nessuno, ci sono stati dei morti per il caldo. Io penso che questo sia accaduto anche in altri luoghi, non soltanto qui a Como, sia del nord che del centro che del sud Italia. Allora, i problemi ce li abbiamo qui immediatamente, e il discorso è questo: c'è una soluzione sola, che è sempre la medesima, non è l'unica soluzione la rivoluzione, come si diceva, è incominciare a muoversi. E incominciare a muoversi, perché non è possibile andare avanti in questa maniera, e ci sono molte cose che muovendoci, cioè creando dei movimenti appositi, si possono aggiustare, rimediare. Sappiamo che la storia sta andando male, la questione, sappiamo che i grandi non se ne fregano proprio niente di noi, però dobbiamo essere i primi noi a muoverci, perché i problemi sono qui e sono concreti. Muoviamoci su questi problemi concreti. C'è un'altra cosa di cui ho saputo bene perché mi sono interessato. Ecco, per esempio c'è l'Enel che sta incentivando a comprare nuove caldaie e nuovi sistemi di aria condizionata a prezzi stracciatissimi. Stracciatissimi per chi ancora può, perché chi non può, non potrà mai. Ma il discorso qual è? Perché vogliono incentivare il consumo del gas. E c'è tutto questo discorso sul gas, incentivare il consumo in maniera che poi saremo totalmente dipendenti dal gas. Se qualcuno interessa per far profitti, incentivare questo consumo. E io soltanto queste cose volevo dire. Vi ringrazio sempre dello spazio che mi date e buona continuazione a tutti.
Grazie. Allora, proviamo a introdurre un'altra questione che cercavamo appunto di introdurre nell'organizzazione della nostra trasmissione, che è un aggiornamento su quello che è avvenuto in Turchia. Ieri c'è stato questo omicidio che è avvenuto a Diyarbakir, del rappresentante degli avvocati del Kurdistan, un personaggio pubblico molto, molto importante che si era espresso sulla CNN turca affermando che il PKK non è un partito, non è un gruppo terrorista, ma è un partito politico che ha delle rivendicazioni ben precise e che ha anche una base di massa. Solamente queste dichiarazioni lo hanno di fatto poi lo hanno portato a un'incriminazione per apologia di terrorismo. C'è un aspetto che si sta sempre più rivelando anche dopo l'arresto del direttore di Cumhuriyet, un giornale che ha denunciato con uno scoop il fatto che i servizi segreti del MIT portassero dei camion pieni di armi verso la Siria che erano indirizzati a Daesh, e quindi ha dimostrato effettivamente il sostegno della Turchia e del governo turco allo Stato islamico. Questi giornalisti sono stati arrestati e verranno sottoposti a un processo. Sarà il processo nei confronti di questi agenti del MIT, è un processo a porte chiuse. Ci sono state cariche selvagge ieri e l'altro ieri anche ad Ankara contro chi protestava per l'omicidio dell'avvocato curdo. E le modalità dell'omicidio, oltretutto anche le immagini insomma lo dimostrano, sembrano essere delle modalità che hanno a che fare con una evidente complicità da parte dei servizi di sicurezza in quel frangente, E la, noi insomma, abbiamo memoria storica, si parlava poco fa del 12 dicembre, di quello che è stato il terrorismo di Stato. Ebbene, in Turchia c'è questo processo, c'è un problema proprio di credibilità democratica, se vogliamo dire, del regime di Erdogan, problema che evidentemente l'Unione Europea e i partner della NATO, della Turchia, non si pongono neanche, considerando che si continua a fare affari. Abbiamo una telefonata.
Pronto? Pronto? No, siamo in collegamento con Simonetta, no? Che fa parte della rete turca dei legali, insomma, mo va bene, mo ce lo spiega lei com'è, e so che con questo che è stato ucciso, questo avvocato, ho già avuto anche dei contatti. Se ci racconti un po' questa vicenda, come si innesca, Erdogan dice che sono stati quelli del PKK a ammazzarlo. Insomma, ma è la stessa cosa che ha detto quando hanno messo la bomba in mezzo alla manifestazione, no? Perché lui combatte il terrorismo, forse lui è il terrorista. Insomma, se ci aiuti un pochettino a capire bene cosa sta avvenendo lì in Turchia, perché mi sembra un po' da parecchio tempo abbastanza qualche cosa che non tornano i conti, insomma, voglio dire, lì si arrestano i giornalisti, si perseguitano i curdi ovunque si trovano. Insomma, se ci aiuti a raccontare questa storia.
La storia comincia molto più indietro. Comunque ricordiamo che in Turchia nel 1980 c'è stato un colpo di Stato militare che ha dato un'impronta molto, diciamo, molto più chiusa ai governi che ci sono stati dopo questo colpo di Stato. La Costituzione è stata scritta dai militari, e quella stessa Costituzione che Erdogan sono anni che dice che cambierà, oppure cambia qualche titolo della Costituzione, ma nella pratica no. E quindi la repressione della sinistra turca in primo luogo e dei curdi parallelamente è una cosa che va avanti da anni e anni. E dobbiamo dire che gli avvocati turchi e curdi hanno sempre difeso questi diritti civili e diritti umani di tutti i lavoratori e la popolazione curda quando sono stati arrestati e accusati di crimini, appunto, creati dal vecchio codice di Ataturk e dal codice dei militari, e che Erdogan ancora mantiene. Per cui storicamente gli ordini degli avvocati e dei giornalisti sono stati sempre repressi, perché sempre in prima fila in questa difesa dei diritti civili in Turchia. E quindi ricordiamo che moltissimi giornali continuamente sono stati chiusi anche in passato, e molti avvocati sono stati arrestati, dal passato al presente, centinaia di avvocati. Ricordiamo che a settembre, in questa grande camminata di Erdogan di punizione e vendetta contro coloro che avevano osato entrare in Parlamento con un 13% che lui non immaginava raggiungessero il 7 giugno, parliamo dell'EDP, HDP, il partito che ha radunato sia la sinistra turca che la popolazione curda attraverso il partito curdo. L'HDP ha dato la dimostrazione a Erdogan che, unendosi queste formazioni, si poteva superare quel 10%, e lo hanno fatto. Da allora, prima ha fatto finta che non riusciva a fare un governo, non l'ha voluto fare, per indire poi, sorpassando anche il Parlamento, le nuove elezioni anticipate al 1 novembre. E noi avvocati dell'Associazione Avvocati Democratici Europei, che abbiamo sempre difeso la lotta degli avvocati turchi e curdi, e vi ricordo che da diversi anni davanti all'ambasciata turca siamo andati vari avvocati delle associazioni, sia giuristi democratici che gli avvocati democratici europei, con le nostre toghe a protestare ogni qualvolta che venivano che venivano arrestati gli avvocati in Turchia, che devo dire fanno numero accanto anche ai giornalisti. Gli ultimi giornalisti che arrestati proprio l'altro ieri erano questi di cui si parlava prima, che hanno fatto l'inchiesta sul traffico d'armi con la Siria. E non solo quello, uno dei due giornalisti che si chiamano Kandundar e Erdum Gul, che era il caporedattore di Cumhuriyet, come si chiama quel giornale, oltre all'inchiesta sul traffico d'armi hanno fatto anche un'inchiesta su chi maneggia il petrolio siriano che viene dall'ISIS, e quindi il genero di, il figlio di Erdogan, che ha queste, che ha queste prerogative di comprare e rivendere il petrolio dell'ISIS, e ricordando che il ministro dell'energia è il genero di Erdogan. Quindi questo scandalo che questi giornalisti hanno aperto gli ha costato immediatamente l'arresto, e quindi queste sono le, il modo di operare comunque di Erdogan, da dittatore, da arrogante, da persona che non gli interessa affatto quello che pensano
gli altri. Anche l'avvocato che è stato ammazzato era stato carcerato il giorno
prima. Allora, per venire a Tahir, questo avvocato io l'ho conosciuto nel 2007, l'ho rivisto nel 2012, sempre come difensore. Intanto voglio chiarire che era il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ardakir e non, come dicono i nostri giornalisti, un avvocato curdo, il difensore dei curdi. Era un avvocato presidente del Consiglio dell'Ordine, che accanto al quale ci sono anche le associazioni, ma lui era il presidente del Consiglio dell'Ordine insieme a un'altra avvocata, perché in Kurdistan, in tutte le città amministrate dai curdi nel sud-est della Turchia, ad ogni carica corrisponde un uomo e una donna, quindi a ogni sindaco corrisponde una sindaca, e così il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva un presidente e una presidente. Lui era co-presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e si è sempre battuto non solo per il PKK, perché in effetti a ottobre fu arrestato per aver fatto aver rilasciato un'intervista a una televisione delle reti della CNN in Turchia, e aveva detto che il PKK non era certamente un organismo terroristico, un'associazione terroristica, bensì una parte di partito politico, anche se armato, seguito dalla maggioranza del popolo curdo, com'è la verità, e per la quale tutti stiamo combattendo perché venga cancellato dalle liste cosiddette nere fatte dall'America e adottate anche dall'Europa, la quale stiamo chiedendo di cancellare il PKK da queste liste, perché continuamente Erdogan, anche parlando, mischia tutti i terrorismi, come fanno peraltro anche qui, perché elementi del Partito Democratico vanno in giro a dire: noi abbiamo sconfitto, in particolare Renzi, abbiamo sconfitto il terrorismo, indicando le BR, e il terrorismo invece dello Stato, il terrorismo dei fascisti che ha imperversato, come avete ricordato poco fa, non se ne parla. Il terrorismo che ha smantellato l'Italia sarebbe quello delle BR, confondendo chi va mettendo bombe in mezzo ai civili con chi fa una sua battaglia ragionata, e lì ne possiamo parlare in altre occasioni. E così fa Erdogan, indicando ieri nella, vedendo anche i filmati che sono a disposizione di tutti, si vede benissimo che al di là della sparatoria creata d'arte, secondo me, a un certo punto i poliziotti, quelli che stavano nei pressi della conferenza stampa, si girano dalla parte dove stavano i conferenzieri, diciamo, dove stava Tahir con gli altri compagni, e sparano direttamente lì, ma guarda caso lo colpiscono proprio alla testa. È stata un'esecuzione.
È l'unica vittima di quella situazione in mezzo a quella sparatoria. È l'unica vittima, è stato Tahir.
Ci sono dei feriti, c'erano altri avvocati, dei giornalisti. Ora, il discorso è questo, che non è che al potere, quando fa queste cose con i servizi segreti o con persone tipo i lupi grigi, l'hanno mai fatte così in modo coperto, lo fanno sempre in modo scoperto, e i governi che si sono succeduti ogni volta che vengono su cose di questo genere dicono apertamente quello che vogliono, e tanto sanno che chi contesta deve stare zitto, quindi saranno stati quelli del MIT, saranno stati i lupi grigi, non lo sappiamo. Certo che l'MHK, che è il partito dove albergano i lupi grigi, è un partito che è anche sta nella coalizione elettorale, quindi girano e fanno quello che vogliono.
Sì.
E quindi io penso che Tahir, che ho conosciuto nel 2007, che difendeva il sindaco di Sur, proprio di quella municipalità dove si trovava ieri, dove stava facendo una conferenza stampa per denunciare le violenze che erano state fatte dalla polizia e dall'esercito nelle città di Cisre, di Silvan, e quasi abbattimento, perché è stato molto rovinato dai bombardamenti dell'esercito e della polizia nel quartiere di Sur, un antico minareto che era un simbolo per la città di Diyarbakir, che era un minareto su quattro colonne e senza moschea, solo un minareto.
Simonetta,
era antichissimo, e stavano lamentandosi. La conferenza stampa era per denunciare le violenze fatte contro i cittadini, contro i civili, dicendo che combattono il terrorismo, questi è il governo, però vanno nei quartieri dove ci sono persone, civili che non fanno parte di nessun corpo armato, e vengono uccisi. A Sur, quando siamo andati come delegazione con gli avvocati, abbiamo fatto una delegazione per verificare come si svolgevano le elezioni, e abbiamo visitato questo quartiere e abbiamo saputo che nel mese di ottobre era entrata la polizia con l'esercito e non erano riusciti a distruggere tutto il quartiere, ma avevano sparato dappertutto ed era morta una bambina di 9 anni. Quindi è l'antica città di Diyarbakir che forma questo quartiere, che ha tutte vestigia antiche, moschee, palazzi, mercati. Infatti il mercato principale di Diyarbakir comincia lì, nel quartiere di Sur. Quindi era un posto della loro antica tradizione, e lì Tahir diffondeva appunto le idee di libertà, di civiltà, e contro la repressione che subivano questi quartieri naturalmente poveri e di gente semplice.
Simonetta, scusa un attimo, senti, ti volevo porre una questione, una riflessione. Dunque, Tahir Elçi, che era stato arrestato, poi rilasciato, ma era in attesa di processo.
Sì,
questa uccisione così mirata, in base alle dinamiche che vediamo anche dai filmati, poteva servire sicuramente, diciamo, ad evitare anche un processo nel quale lui poteva deporre cose inquietanti, compromettenti per il regime. Insomma, sto processo poteva avere anche una risonanza di livello internazionale. Potrebbe essere anche questa ipotesi di eliminarlo per non farlo deporre?
Ma intanto, essendo imputato, può fare quello che vuole, poteva deporre o non deporre, sì, non è un testimone. Ma e lui, sono molti anni, io quando l'ho conosciuto nel 2007, che si batteva per l'accesso alla lingua curda, il sindaco di Sur era stato incriminato perché aveva fatto un dépliant per i cittadini, dove diceva i servizi che offriva la municipalità, e l'aveva scritto in aramaico, in armeno, in turco e in curdo, ed è stato arrestato e gli chiedevano anni di carcere perché aveva attentato all'unità della lingua turca, principio che era stato creato da Ataturk. Ma questo che significa? Che Tahir era presente, difendeva in quell'occasione, rivendicava la cultura curda, rivendicava le contraddizioni della Turchia, che voleva entrare in Europa e poi vietava a un popolo di parlare la propria lingua. E dopo di quello l'ho visto difendere nel grosso processo KCK, dove nel 2009 sono state arrestate centinaia di persone della società civile curda, e questo processo, dove è stato arrestato anche un altro degli avvocati, che era Muharrem Erbey, che noi ricordiamo perché era l'avvocato che ha difeso Dino Frisullo tanti anni fa, e questo avvocato è stato 5 anni ed era difeso da Tahir. ossia Tahir era in prima persona il difensore dei diritti civili, era conosciutissimo. Quell'arresto è durato 24 ore a ottobre, perché nessuno si pensava di tenerlo di più in galera, perché tutti si sarebbero rivoltati. Quindi era una persona destinata, sono quelle persone destinate a cadere sotto il fuoco di questi oppressori, perché era conosciuto, perché continuava a difendere, addirittura nell'ultimo processo, l'ho visto nel 2013, contro appunto il KCK, che era questa associazione della società civile, accusati di essere un'associazione sovversiva, banda armata, come avviene in tutti i paesi democratici. Queste sono le accuse che nei confronti di persone che, non avendo compiuto reati specifici, però gli si contesta che non devono pensare. E lui aveva imposto, richiesto e fatto l'eccezione all'inizio del processo di poter gli imputati avere un traduttore, perché loro non parlavano il turco, parlavano il curdo. Il presidente si rifiutò, e mi ricordo che l'appello lo fece il presidente del tribunale, rispondendo lui per ogni imputato, dicendo: sono e mi chiamo Mario Rossi, vivo qui, eccetera. Quindi è stata una battaglia lunga di anni che Tahir ha portato avanti per la difesa dei diritti dei curdi, dalla lingua alla parola, allo scritto, alla loro opposizione ai governi che reprimono, capito? Questo era il concetto. Tahir era segnato, secondo me, perché come tanti altri che combattono per i diritti umani e civili in Turchia, prima o poi la vita la perdono.
Va bene, grazie Simonetta.
Ciao.
Ciao, grazie. Allora, Luciano.
Guarda, io a questo punto ho ben poco da aggiungere, se non alcuni aggiornamenti che ci arrivano direttamente da Diyarbakir e attraverso l'ufficio informazione del Kurdistan qui a Roma. È detto che ieri, subito dopo l'assassinio di Tahir Elçi, la popolazione di Diyarbakir si è immediatamente mobilitata e che l'esercito e la polizia hanno nuovamente attaccato il distretto, il quartiere di Sur, quello di cui parlava diffusamente Simonetta poco fa, accerchiandolo, chiudendolo, e nel tardo pomeriggio, da quel che sappiamo, è stato decretato nuovamente il coprifuoco, e qualcuno da Diyarbakir ci diceva che la polizia stava chiudendo il quartiere e stava sparando più o meno indiscriminatamente sulla gente. Va sottolineato che Diyarbakir, come dire, la popolazione che resiste, che si mobilita, è popolazione civile, non ci sono formazioni armate, non siamo a Kobane. E quindi la polizia, va detto, spara sulla popolazione civile più o meno, come dire, inerme. Lì per fortuna non sono molto inermi, perché si organizzano e reagiscono, ma insomma la sproporzione è quella che è. Dopodiché la nottata non deve essere stata particolarmente serena per nessuno. Stamattina, più o meno in queste ore, ci sono i funerali dell'avvocato ucciso. E dalle notizie che ci arrivano ora per ora, Diyarbakir è tutta in mobilitazione. Noi l'abbiamo visto quando ci sono, ce n'è ragione, la popolazione di Diyarbakir scende tutta in strada, e la mobilitazione è da tutta la Turchia, per cui a Diyarbakir stanno cercando di arrivare compagni, cittadini, eccetera, un po' da tutta la Turchia. Ma la polizia ovviamente si interpone, sta facendo in modo che la gente non arrivi in piazza. Si parla, da quello che ci dicono, di centinaia di migliaia di persone, e non abbiamo veramente nessuna difficoltà a crederlo, perché abbiamo assistito e visto le manifestazioni di piazza in Kurdistan, a Diyarbakir in particolare, sono, credetemi, veramente oceaniche, cose che noi da tempo, insomma, non riusciamo più neanche a vedere, ad immaginare, purtroppo. Quindi c'è una situazione, credo, da quel che ci dicono, abbastanza tesa e dura e pericolosa in questo momento, perché c'è polizia e militari schierati e posti in modo tale da non far raggiungere la piazza alla gente che arriva in città. Tutta la città è mobilitata e speriamo non ci siano altri morti, perché qui da un giorno, ogni giorno stiamo contando purtroppo compagni uccisi in tutto il Kurdistan Bakur, cioè nel nord della Turchia, nel Kurdistan turco, dove di Cizre prima delle elezioni ne abbiamo già parlato proprio in questa radio, in questa trasmissione. Dopo le elezioni del primo novembre, Erdogan, il suo partito, il suo primo ministro, i militari, i servizi eccetera hanno pianificato una strategia di attacco diretto alle città del Kurdistan turco, dove la maggioranza degli elettori, nonostante tutte le strategie, gli impedimenti che lo Stato aveva messo in atto per non farli votare, in quelle città l'HDP, il partito a cui faceva cenno Simonetta, aveva raggiunto una maggioranza schiacciante, e in quelle città o in quei distretti di alcune di queste città dove la popolazione aveva dichiarato l'autonomia democratica, che è come dire, la diffusione della teoria e della pratica, soprattutto che la resistenza del movimento curdo sta mettendo in atto faticosamente, perché c'è una guerra, va ricordato, nella regione del Rojava. E quindi immediatamente, avuta la maggioranza in Parlamento, Erdogan e i suoi complici assassini si sono scatenati e hanno decretato il coprifuoco una città dopo l'altra. Hanno cominciato con Silvan, noi abbiamo visto immagini che ci hanno mandato i compagni da giù, che sono veramente impressionanti. L'hanno distrutta Silvan, come hanno distrutto Cizre. Perché questi vanno con i carri armati, vanno con le armi pesanti, sparano indiscriminatamente, ma poi hanno fatto delle cose veramente ignobili, cioè hanno una strategia, fatemelo dire, infame, anche psicologicamente infame, perché ci hanno raccontato che dopo aver attaccato i quartieri e distrutto le case, poi sono entrati nelle case, hanno portato fuori le poche riserve alimentari che ciascuna famiglia tiene in casa, buttate in strada, bruciate, distrutte, tagliato la testa agli animali domestici, cioè ha fatto delle cose più o meno come fa l'ISIS, più o meno come fa lì, perché poi insomma, come dire,
stiamo parlando della stessa anche cosa. La Turchia è uno stato islamico.
Stiamo parlando della stessa, ma sì, ma sai, poi l'Islam c'entra veramente.
No, è che questo per operare il linguaggio loro.
Stiamo parlando di chi li finanzia, di chi li sostiene, di chi ha i campi d'addestramento nel proprio territorio, cioè quello turco, di chi li cura quando scappano feriti dalle zone di combattimento, di chi fa passare i camion bomba, di chi li sostiene insieme all'Arabia Saudita, che va detto, e poi a questa pletora di stati occidentali che stanno facendo un gioco, come dire, doppio, triplo, che sembra che finanziano e sostengono, come dire, gli uni e gli altri a seconda del momento e delle convenienze. E anche perché, diciamoci pure, che come dire, il mercato delle armi è un fior di mercato, insomma, no? Che sta garantendo profitti stratosferici a industrie belliche di vari paesi che insomma sono ben contenti e ben felici di tutta la situazione generale. Comunque, tornando a Diyarbakir, in questo momento c'è il funerale. Speriamo, ripeto, che insomma non porti altre vittime. Ma sappiamo che soprattutto nelle occasioni dei funerali di personaggi molto sentiti, molto riconosciuti, la popolazione curda, come ci hanno detto più volte, non ha paura dell'esercito, non ha paura della polizia, per cui se avremo altre notizie durante la trasmissione le diremo, e se no magari seguite come possibile in rete, perché la giornata è molto importante.
E penso che non finirà poi con queste cose, perché l'intenzione di Erdogan è quella di entrare, no?
In Rojava.
Nel Rojava, e perché per crearsi una fascia, dice lui, di protezione di 20 chilometri oltre il confine. In poche parole, si sta inserendo alla spartizione dei confini, no, che sono stati segnati puta caso, guarda, da tra il 28 e il 29 novembre di 100 anni fa, no, quando Inghilterra e Francia hanno disegnato quei confini artificiali, facendo sparire completamente le popolazioni sul posto. Tant'è vero, i curdi sono rimasti senza terra, no? che se li sono
spartiti in quattro stati.
Oggi 29 novembre corrono i 100 anni di questa spartizione, è scaduto e tutto quello che sta succedendo è per ridisegnare i confini. Sì, Erdogan si è inserito dentro questa storia, no?
Questa tavola apparecchiata alle cui sedie si sono seduti e accomodati un po' tutti, terrei d'occhio anche Israele, che ha un ruolo molto...
Già Israele ha detto di dentro sto casino ci
piglio il Golan, che sono 70 anni che ci provo, me lo so preso di fatto ma non mi è stato ancora riconosciuto, forse questa è la volta buona.
Diciamo che questa è la guerra che si sta combattendo, non è un ISIS che è un'ideologia creata, io sono sicuro. Guarda, dal sistema
si stanno preparando a dividersi le spoglie della Siria, perché ormai la Siria non è più uno stato unitario e quindi ciascuno fa la propria guerra in quell'area. Vai.
E guarda, andando ai presupposti di tutto questo, va ricordato che la Siria, che aveva un'integrità territoriale, eccetera, era uno dei pochi paesi al mondo che non aveva contratto debiti con gli organismi finanziari internazionali. Cioè la Siria non aveva i debiti che ci abbiamo tutti col Fondo Monetario, con le banche centrali, con questi creditori usurai che più o meno decidono i destini di tutti. E aveva risorse, ha tuttora risorse petrolifere importantissime, ma non c'erano le compagnie petrolifere internazionali a sfruttare quelle risorse.
Le
sette sorelle in Siria non erano entrate perché Assad, a prescindere dal personaggio, dal regime, tutto quel che si vuol dire, aveva preservato anche le ricchezze del suo paese e le gestiva lo Stato siriano. Quindi, come dire, l'attacco alla Siria, l'attacco a questo ennesimo dittatore che prima è stato sostenuto e poi andava buttato nel cestino, come hanno fatto con quelli che l'hanno preceduto, c'ha delle ragioni, politiche ed economiche molto molto precise e interessanti anche da considerare.
Sì, il padre Hafez al-Assad è sempre stato considerato un elemento di stabilità nell'area e quindi molto spesso, anche ai tempi della guerra fredda, quando comunque la Siria è un alleato dell'Unione Sovietica, comunque Assad è riuscito a mantenere nel contesto medio orientale la Siria in un certo equilibrio, anche se poi naturalmente c'era un problema di squilibrio della distribuzione delle risorse all'interno delle divisioni etniche della Siria, certo. Perché quello che era emerso era anche il vantaggio evidente della comunità alawita rispetto anche ai sunniti, ma quello era un discorso che poi si rifletteva sulle divisioni interne e sul potere, finché Assad padre è riuscito a mantenere un blocco di potere e anche un'alleanza con la borghesia sunnita, le cose potevano continuare. Si è rotto questo equilibrio con la fine di Assad, con l'arrivo di Bashar, che non era il delfino indicato, perché appunto il delfino era un altro l'altro fratello che morì in un incidente stradale, quindi Bashar fu preso a Londra dove studiava oculistica, fu portato in Siria e lì poi si è alleato con le frange militari, con i nuovi ricchi che poi appartenevano decisamente al mondo della sicurezza, al mondo militare, e probabilmente questa svolta autoritaria del regime ha anche avuto un'influenza nella sua disgregazione.
Ma sì, se noi analizziamo più a fondo, diciamo da un punto di vista strutturale e materiale, queste guerre, ci accorgiamo poi che tutta sta storia, che sono guerre di natura culturale, di natura religiosa, vengono un po' meno, perché qui sia le borghesie medio orientali arabe sia le borghesie occidentali si contendono. Poi qualcosa ovviamente sfugge di mano, Giacomo, no? Quando si mettono in piedi dei mostri poi ti sfuggono pure, però qui c'è una contesa per il dominio politico ed economico di determinate aree, una nuova divisione dei territori, un nuovo possesso delle fonti energetiche, tra l'altro questo vede se lega pure con la prima parte della trasmissione, no? Qui si insiste sempre su sto fatto del petrolio, dei gas, poi da una parte non si fanno le conferenze per tutelare il mondo, il futuro del mondo, del globo terracqueo, eccetera, dopodiché invece si mettono in atto determinate politiche pure attraverso le guerre e si fa un certo tipo di economia che smentisce clamorosamente questi intenti, perché al fondo di tutto ci sono i profitti dall'una e dall'altra parte. Poi certo c'è la carne da macello in mezzo, la carne da macello sta nel proletariato arabo, nei proletariati urbani dell'Occidente, dove attraverso ideologie più o meno false, ma sono false anche le ideologie occidentali, quando qui si dice, Luciano, che le ideologie sono finite finalmente, in realtà c'è un'ideologia,
ce n'è una che è rimasta, che si è rafforzata,
terrificante, che è l'ideologia della borghesia neoliberista, della finanza, dei gruppi diciamo multinazionali, ed è una ideologia di una ferocia inaudita. Si scontra con altro tipo di ideologia, quella che diceva Ettore. Questi sono paesi che utilizzando la carne da macello poi alla fine vogliono fare la voce grossa pure loro, dicendo noi abbiamo le risorse e non contiamo un cazzo, no? Da un punto di vista politico, e te fanno le guerre, prima si alleano, poi te fanno le guerre, poi come diceva Luciano a volte fanno il gioco su due o tre tavoli, la Turchia in questa e l'Arabia Saudita sono maestri, intorno al Qatar, intorno a queste questioni. Poi c'è quelli, i profittatori, quelli che vendono le armi, che fanno i profitti a man bassa in questo momento, e in mezzo ci stanno gli italiani.
C'è la Finmeccanica, c'è l'Augusta, poi questo apriremo
un capitolo
appena possibile.
Ma io credo che noi per dipanare un po' sta matassa dovremmo ripartire dalla materialità che sottostà a questa guerra, dai grandi interessi economici e politici. È inutile che ci facciamo prendere dalle questioni, la cultura, i valori occidentali, che tra l'altro sono stati azzerati, ma non adesso dopo i fatti tragici di Parigi, questi sono azzerati da tempo. Cioè il grande capitale occidentale per ricostituirsi c'ha bisogno di azzerare democrazie, sono fastidiose soprattutto le democrazie dei paesi mediterranei, le costituzioni che vanno cambiate perché non funzionali a questa ristrutturazione, se devono azzerare i diritti dei lavoratori. Quindi se parla di ciance, è tutta fuffa questa qui. Noi dobbiamo tenere gli occhi aperti e io credo, dal punto di vista nostro, dobbiamo riportare l'attenzione, ma non solo per quello che riguarda noi, riportarla pure nell'opinione pubblica della realtà di questa guerra.
Si tratta anche in qualche maniera di smitizzare tutta questa propaganda che si fa, appunto, come dicevi te, sui valori occidentali e via discorrendo, anche perché poi i primi che hanno rotto l'accordo Sykes-Picot di cui parlava prima Ettore è stato proprio Daesh, che ha costruito sul terreno uno Stato, forse anche prendendo in parola quello che fu promesso all'epoca, cioè la costituzione di un unico Stato panarabo, una sorta di califfato. Ebbene, loro già con la destrutturazione di questo accordo hanno inserito un elemento di stabilità territoriale, di instabilità territoriale, ma uno Stato che effettivamente ha delle strutture amministrative, che vende il petrolio, che acquista armi, e questo è stato funzionale agli interessi delle economie occidentali che volevano proprio in quell'area rompere questo equilibrio che sembrava che
infatti
fosse
un equilibrio. Infatti il petrolio è calato, no?
C'è stato anche questo aspetto, anche se poi c'è un discorso che ha a che vedere con la contraddizione fra per esempio gli Stati Uniti, che ormai sono diventati attraverso lo shale gas di fatto autonomi, e invece i paesi occidentali che hanno ancora bisogno del petrolio. Ma la destrutturazione degli stati nazionali, come è avvenuto sia in Siria che in Iraq, in qualche maniera ci porta anche a fare una riflessione su una sorta di eterogenesi dei fini, nel senso che poi chi è che ha effettivamente tratto vantaggio nell'area? Israele, perché i due contendenti, quelli più pericolosi e laici, sono stati di fatto, non esistono più. Quindi evidentemente c'è anche un obiettivo ben preciso, che è quello di ridisegnare i confini dell'area, anche perché questi confini vanno ridisegnati, va ricostruiti questi stati. C'è qualcuno che addirittura ciancia del Sunnistan, cioè di costruire uno stato che abbia dentro tutti i sunniti. Cioè noi occidentali in questo momento stiamo ridisegnando in base ai nostri interessi tutta la geografia dell'area, e siamo tornati praticamente indietro proprio agli anni 20.
Sì, infatti ricorrono i 100 anni, nel senso che nel 1916 sono state fatte le spartizioni nel 2016 le stanno riequilibrando, ovviamente non tenendo conto delle culture, delle popolazioni, delle situazioni che esistono nei territori. Dentro sto meccanismo, in ogni modo, l'Occidente, così chiamato, no? Quello che va dall'America all'Europa e via dicendo, io metto anche la Russia dentro sto meccanismo occidentale, non è che fuori, tant'è vero, si è infilato subito per Dio, qua c'è da spartire, sto pure io, e si ci è messo anche in una maniera furbesca, perché è andato lì chiamato da uno Stato.
Anche stato perché era messo all'angolo la Russia, ecco, fino a quel momento.
Ed è uscito fuori dall'angolo, da sta cosa, ha fatto una mossa di scacchi, così mettendo magari lo scacca la regina, e mo devono vedere
che fa lo scacco
per non mai gli fanno scacco matto. Insomma, ma dentro sto schieramento qua, al fronte interno, l'Occidente, cosa sta avvenendo? Sta avvenendo la fine delle libertà democratiche. Oggi, in nome del pericolo, è vietato contestare, è vietato protestare, diventi anti-italiano se tu ti metti in moto su sta cosa. Da qui almeno gli ultimi 10 minuti, approfittando pure che sta settimana c'è Giacomo Cedà, arrivano che stanno facendo sti magheggi, sta questione delle banche, stiamo sottovalutando perché ci sono tutti questi altri problemi che sono grossi, però nel frattempo hanno trovato 4 miliardi per salvare queste 4 banche. No, queste banche, Banca di Firenze, Banco dei Marchi.
Banca dei Marchi.
Non mi ricordo quale sono.
Beh, sono la Banca di Chieti, la Banca la Cari di Chieti, la Cari di Ferrara, la Etruria e la Banca dei Marchi. Ora Giacomo, ecco, questa qui è una questione, ci deve aiutare Giacomo.
Su questa questione qua, intanto una parte di azionisti si è vista azzerare tutti i valori che ci avevano, i piccoli azionisti, perché queste nascono come quasi banche cooperative, no? Territoriali.
Sono banche del territorio queste, sì, ma il problema di fondo era un altro. Adesso sembra un salto della quaglia, mentre parlavamo prima di geopolitica dell'area medio orientale, andiamo a parlare dei destini di Banca Marche oppure Cari Ferrara. Però c'è un nesso, cioè nel senso che poi questi governi che parlano tanto di principi democratici e poi nella realtà dei fatti trafficano tranquillamente con paesi come la Turchia, oppure fondi sovrani che provengono dai paesi del Golfo, vengono qui e investono tanti soldi nelle ristrutturazioni, nelle privatizzazioni e anche nel sistema finanziario. Sistema finanziario che di fatto in questo paese è un sistema finanziario assistito, cioè nel senso che poi il fallimento di queste 4 banche, che è un fallimento dovuto comunque a una gestione fallimentare, cioè nel senso che sono state fatte delle gestioni opache, ha comportato che questo fallimento dovesse in qualche maniera rientrare in quello che viene definito il bail-in, cioè nel senso che dal 1 gennaio c'è una normativa europea per cui il fallimento delle banche non doveva essere più pagato dalla fiscalità generale, cioè il cosiddetto bail-out, bensì dagli stakeholder, cioè da coloro che avevano azioni, obbligazioni, un certo tipo di obbligazioni che si chiamavano obbligazioni subordinate, e poi a scendere fino ai correntisti con attivi superiori ai 100.000 euro. E il problema di fondo è che l'introduzione di questo meccanismo, che sarebbe scattato a gennaio, avrebbe provocato l'intervento di un fondo di garanzia che era stato previsto dalla Banca d'Italia e che doveva sostanzialmente ripagare in caso di fallimento i correntisti fino a 100.000 euro. Peccato che questo fondo non ci avesse la disponibilità, perché se fallivano queste 4 banche con questo sistema doveva tirar fuori qualcosa come 12 miliardi e che non c'erano. Quindi il governo è intervenuto prima per evitare questo, e in pratica le due banche sistemiche più importanti, Unicredit e Intesa San Paolo, hanno tirato fuori loro i soldi per salvare queste banche. Il problema è che comunque gli azionisti e anche gli obbligazionisti, quelli che avevano queste obbligazioni subordinate, hanno visto azzerati completamente i loro dossier, quindi non c'hanno più un soldo. E questo è stato l'effetto. Naturalmente queste obbligazioni sono state vendute allo sportello, sono state vendute quando questi hanno fatto dei mutui, sono state vendute perché le banche così si ricapitalizzavano, ma con delle obbligazioni che erano subordinate all'andamento del bilancio. Una volta che falliscono, queste obbligazioni non valgono più nulla, e ci sono migliaia e migliaia di correntisti e di obbligazionisti, piccoli risparmiatori, che si ritrovano così in queste condizioni. Il governo è intervenuto facendo in modo...
Cioè, in sostanza, Giacomo, la questione è questa: anche se passa sta questione, sta sanatoria attraverso il circuito bancario, però poi a rimetterci le penne sui correntisti, sui cittadini,
questi soldi
che c'avevano qualche deposito, certo, oppure avevano comprato qualche obbligazione.
Questi soldi che hanno messo dentro le due banche più importanti sono defiscalizzate rispetto all'IRE, e quindi non hanno, di fatto non ci pagano sopra le tasse. Questa è la premessa per la costituzione di quella che si diceva che dovrà essere una bad bank di sistema. E il problema è che se in questo fondo che hanno creato per sostenere queste banche poi non potrà restituire i soldi, chi interviene è la Cassa Depositi e Prestiti, cioè lo Stato, che diventa così garante. Quindi alla fine ci ritroviamo sempre all'interno di un sistema che sostanzialmente viene da una parte favorito, cioè nel senso che comunque la vendita di queste obbligazioni subordinate, sono anche queste, hanno una tassazione agevolata, quindi le banche per ricapitalizzarsi le vendono in maniera costante, e contemporaneamente quando falliscono intervengono delle banche, il sistema bancario, ma sempre però sostenuto dallo Stato.
Sempre sostenuto lo Stato, quindi...
Certo, l'avremmo voluto approfondire meglio. Noi avevamo preparato la trasmissione su sto tema, volevamo oggi fare questo, però i fatti ci incalzano, però i fatti che ci incalzano stanno servendo a nascondere tutte queste operazioni, come dicevo all'inizio, no? Perché se non ci fosse tutta questa attenzione che è funzionale al sistema del pericolo, del giubileo, della sicurezza, dei militari ormai ovunque, dalle scuole alle metropolitane, forse ci sarebbe la possibilità di fare più riflessioni anche su sti temi che poi incidono nella carne, nella vita quotidiana di ognuno di noi, che fanno molto più danno del pericolo, no? Che c'è del terrorismo, insomma, voglio dire, a me mi sembra che il terrorismo che si sta sviluppando è lo stesso che, come diceva Vincenzo, noi ricordiamo del 12 dicembre, no? Il terrorismo delle Brigate Rosse, ma il terrorismo di Stato che utilizza la paura per poi portarti dove vuole, e dentro sta cosa si sta giocando sia la salvezza di queste banche e sia la vita dei lavoratori, insomma.
Sì, diciamo che stanno giocando anche attraverso i media, attraverso i giornali, come dire, più accreditati, alla costruzione di un clima, no? Che come scrivono sul Corriere della Sera, bisogna che ci cominciamo ad adattare a una situazione come se fossimo in guerra, che è abbastanza, come dire, strategicamente intelligente, no? Nel senso, qui il clima di paura io credo che lo stanno costruendo da 20 anni a questa parte, no? Cioè oggi cominciano a raccogliere i frutti, hanno avuto, diciamo così, servita su un piatto d'argento, scusate il cinismo, sulla pelle di quella povera gente che a Parigi è morta, però la grande occasione, come dire, per chiudere il cerchio, no? Qui si è scavato attraverso tutto un lavoro pseudo-culturale costruito attorno all'isolamento, alla frammentazione dei lavoratori, all'individualizzazione delle persone, alla chiusura degli spazi di socialità, eccetera eccetera. Si è creato pian pianino un piano di incertezza anche individuale, anche psicologico, no? E quindi la paura già aleggiava no? Con la crisi creata più o meno ad arte, la paura ha cominciato a prendere corpo, perché è diventata la paura di perdere il lavoro, la paura di come dire, svoltare la vecchiaia non avendo più l'accesso alle pensioni, la paura di non potersi curare, quindi la paura di ammalarsi, perché queste cose qui insomma ormai sono state dette più volte, che sono paure che scavano, che scavano nella quotidianità, nella carne viva delle persone in carne e ossa giorno per giorno. Pac, arriva l'attentato clamoroso, terroristico dell'altro, no? Dell'altro straniero, dell'altro cattivo, misterioso, eccetera eccetera, e accade quel che accade, sembra quasi una regia abbastanza, no, ma qui non stiamo a fare ragionamenti di regia occulta, ma è proprio un processo che si va a compiere, e con i fatti di Parigi si sospendono i diritti, lo stato d'emergenza. Ricordiamoci pure una cosa, qui in Italia adesso si sta discutendo un nuovo pacchetto sicurezza, se ne sa qualcosa? Si sa così, perché si riesce a cogliere qualcosa, ma ufficialmente, come dire, la comunicazione di Stato non ne parla. Un nuovo pacchetto sicurezza in uno Stato dove è ancora in vigore il codice Rocco, a legge reale il pacchetto sicurezza dei Maroni, ne stanno costruendo un altro con Alfano, voglio dire, dalla padella alla brace, e con Renzi, che risponderà alle esigenze di questa fase. D'accordo? Quindi paura, come dire, controllo, repressione, e quindi poi gli affari. E qui volevo dire due cose a proposito, ma proprio solo un secondo, del grande business dell'industria bellica anche italiana, pilotata da...
Tra l'altro Luciano passa pure attraverso l'intermediazione delle banche, questi flussi, tanto perché la cosa non è giusta apposta quando parliamo delle banche, non solo quelle che vengono salvate nella maniera in cui riferiva Giacomo, ma ste banche poi non è che sono delle verginelle che stanno lì, perché qui mi pare che dei flussi verso le famiglie per mutui, dei flussi verso imprese cosiddette sane, cioè ne vanno pochi, poi però questi gli affari li fanno tra l'altro anche mediando questi flussi più o meno oscuri che sottostanno ai vari commerci.
Sì, sì, solo per dare un accenno, noi vendiamo attraverso la Wrestling Augusta, che è una società italo-britannica, e l'Augusta è una controllata della Finmeccanica, vendiamo gli elicotteri T-129, che sono quelli che l'esercito turco sta utilizzando per attaccare le città curde di cui parlavamo prima. Abbiamo l'Oto Melara, che fabbrica cannoni e che ha un accordo commerciale con la Turchia per la fornitura di 16 coppie di cannoni navali, quindi stiamo, come dire, attrezzando anche la marina turca, non solo l'esercito e l'aviazione. Abbiamo poi una serie di società che si occupano di sistemi d'arma, di sistemi elettronici molto raffinati, molto avanzati, che anch'esse fanno capo al gruppo Finmeccanica, che sono la Lenia, l'Ansaldo, la Selex eccetera, ma insomma approfondiremo quando ci sarà tempo, ma solo per dire che c'è un business di milioni e milioni di euro in questo momento in campo, nel quale business pure noi insomma non è che siamo così neutri,
assolutamente,
così
poi anche dalla Sardegna sono partito un Boeing 747 con appunto i missili della RWM, e in pratica questi sono i missili che i sauditi stanno utilizzando nello Yemen per bombardare la popolazione civile. Insomma, quindi le responsabilità, la nostra attività da questo punto di vista, soprattutto il settore degli armamenti, fa sì che l'Italia sia, mi sembra, al quinto o al sesto posto nel mondo per quanto riguarda l'esportazione di armi. C'era anche la Fiat.
E poi dice che questi creano posti di lavoro, la tecnologia e la costruzione di queste cose, ce ne vogliono sono poche le persone che lavorano dietro.
Infatti sarebbe utile a questo punto aprire un'interlocuzione con la FIOM su questo tema, perché qui parliamo di industria metalmeccanica.
E sarebbe il caso che Lagnini la finisce di lagnasse e comincia a spiegarci pure questa cosa, cosa intende quando le fabbriche, che si chiedano di chiuderle queste fabbriche, e o una riconversione o la chiusura, anche perché tutta questa economia no, non è che la portano, anche perché proprio attraverso i giochetti delle banche i soldi vanno ai paradisi fiscali, non vanno manco a beneficio della nazione, no? Perché sono tutta roba che si traffica attraverso i paradisi.
Il sistema finanziario è assolutamente interno a questa logica, anzi questo passaggio di denaro avviene attraverso il sistema finanziario, quindi è assolutamente
Giacomo, ti faccio una cosa, visto che tu un po' stai nel settore, no? Ma se un cittadino qualsiasi, una famiglia, va a chiedere un prestito in banca per comprare una casa, un mutuo, c'ha molte difficoltà. La stessa cosa magari l'artigiano, il piccolo imprenditore, insomma, ai quali i rubinetti del credito sono stati chiusi un po' da tempo o che comunque ha molte difficoltà, quantunque stiano sbandierando, per me non è vero, le associazioni bancarie che sono aumentati i crediti in questa direzione. Se una di quelle industrie che citava prima Luciano va a chiedere, diciamo, un finanziamento perché deve produrre armi, secondo me glielo portano a secchiate, glielo portano con le orecchie sti soldi, o ci sbagliamo se pensiamo questo?
Beh, diciamo che questa industria è molto è finanziata, anche perché poi dietro questa industria ci sono dei grandi gruppi industriali che hanno delle che controllano gran parte, che siedono anche nei consigli di amministrazione delle banche. E poi ci sono alcune banche che stanno cercando di fare una sorta, non so definirla pink washing, per esempio, anche se rispetto alla questione etica, quindi si definiscono banche non armate. E questo è un lavorio di facciata che poi nella realtà dei fatti, anche attraverso altri canali più o meno ufficiali, continuano a finanziare imperterrite le industrie di armamento. Ma non solo le industrie di armamento, ci sono anche... Anni fa, quando vigeva il regime dell'apartheid in Sudafrica, c'erano delle banche di interesse nazionale, come si dicevano allora, che finanziavano per esempio la municipalità di Johannesburg per comprare i camion che portavano i lavoratori neri dalle township alle miniere. Ci sono anche tanti modi, diciamo così, per tanti rivoli del
anche
sistema finanziario.
Di Papa Francesco è un mezzo di trasporto.
Beh sì, diciamo che lì
lavano
i soldi sporchi, cioè nel senso che poi alla fine il sistema finanziario è un gaglio molto importante del sistema complessivo capitalista, anzi che ha una responsabilità e un ruolo sempre più rilevante, e quindi sicuramente insomma ci sono tanti sistemi. Poi per quanto riguarda il povero Cristo che va allo sportello a chiedere un prestito, magari adesso glielo danno, perché comunque la BCE fa dei finanziamenti alle banche a tassi stracciati per erogare prestiti, quindi gli conviene anche in questo momento, ma appunto il discorso è un po' più ampio.
Va bene, noi diciamo che dovremmo ritornarci, non lo so, le venti come fanno, se ancora ci inchiodano a ragionare di quello che succede a Parigi o a Berlino o l'ISIS, cioè forse ci costringono a parlare di questo, però noi questi temi, come il problema sociale, va affrontato, nel senso che l'ultima uscita di Poletti dà una svolta totale del mondo del lavoro, cioè si può paragonare alla schiavitù degli anni passati, dei secoli scorsi, perché, ma anche peggio, perché mentre gli schiavi erano un capitale e chi era possessore dello schiavo lo curava e lo nutriva, no? Perché era un capitale che non poteva rischiare di perderlo, questi stanno trasformando il lavoro che ti fa solo lavorare. Le risorse che ti danno non ti sono sufficienti né per curarti né per nutrire, tanto non gliene fotta niente la fine che fai, perché il mondo che si è globalizzato ce l'hanno a sostituzione quando ne vogliono. Noi dovremmo cercare di non castrarsi su sta cosa e cercare di dare una risposta complessiva, intanto a partire dalle iniziative che ci sono oggi, sia a Piazza dei Campi dei Fiori, sia alla manifestazione dei palestinesi, sia al presidio che si sta svolgendo qui a Tor Cervara, dove stanno facendo un pranzo di solidarietà a questi lavoratori della TPL, che sono una settimana che stanno picchettando a non far uscire pullman, nessuno ne parla, nessuno ne dice niente, perché i fatti sociali, i problemi sociali non ci sono, c'è la gente che rimane senza casa, la gente che non si può curare. Noi dobbiamo cercare di riportare il tema su questi argomenti, perché se no parliamo di queste cose che forse è quello che vogliono. Questo è un terrorismo creato, voluto, inventato da loro, utilizzato per i loro giochetti di geopolitica e di controllo delle proprie società. Io la vedo così. Se noi non dovemmo cascare dentro questo terreno, farci un nostro piano di intervento su questa questione e cercare di rispondere. Una delle cose che dico, cominciamo da adesso a pensare, a lavorare, il 20 di gennaio mi sembra scade, è l'anniversario, diciamo, della grande manifestazione contro le guerre, no? Nel 2003, che arrivarono in piazza qualche milione di persone, la definirono la grande potenza, la seconda potenza mondiale, no? E poi è successo quello che è successo, sono spariti quei milioni di persone, le loro coscienze dove l'hanno portato? All'ammasso? Insomma, noi, insomma, voglio dire, vogliamo rivedere di riprenderci gli spazi dove possiamo dire anche la nostra su tutto, oppure dobbiamo chiedere se ci concedono o meno la possibilità di intervenire?
Bene, allora siamo arrivati,
chiudiamo qui e ci dando appuntamento a domenica prossima,
ricordando gli appuntamenti del pomeriggio,
ricordiamo gli appuntamenti di oggi pomeriggio, ricordiamo anche questo presidio che i solidari oggi stanno organizzando, questo pranzo a sostegno dei lavoratori dei trasporti, ricordiamo che alle 17 c'è la manifestazione promossa da giovani palestinesi all'Esquilino. Io penso che sia molto importante stare a fianco di queste iniziative, stare presenti, cominciare a rinunciare anche delle proprie cose, no? Dei propri spazi, e cercare di partecipare a queste cose. Ricordando questi appuntamenti, vi ricordo pure il conto corrente postale per sottoscrivere a questa radio, che è il 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185, Roma, attraverso il sito www.ondarossa.info, e venire a prendere le agende. A domenica prossima, con la speranza di poter entrare nel merito dei problemi giornalieri, quotidiani, che si aggravano giorno per giorno, al di là dell'ottimismo che Renzi,
a dare delle risposte più compiute alla, alla parodia del dottor Balanzone,
ricordando che
la
prossima settimana si apre pure qui la porta del giubileo, il giubileo della misericordia. Però dalla misericordia mi sembra che tutto c'è, meno che la misericordia, mi sembra che ci sta veramente un disastro. A domenica prossima.
Giustificarlo, e potranno farlo solo in nome di qualche cinismo realpolitico o di qualche delirio nazionale o mistico diverso da quelli che hanno coperto di ossari e monumenti l'Europa solo perché...
Eccoci tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e stiamo per iniziare questo redazionale sulla figura di un personaggio del Novecento, un compagno, Franco Fortini, di cui fra qualche giorno, per l'esattezza il 28 novembre.
Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione. Siamo da lezione. prigione, in prigione. Sei proprio tu in prigione. E che ti serva da lezione. In prigione, e che ti serva da lezione.